Cari amici di Radio Buon Consiglio, riprendiamo le nostre trasmissioni mensili. Ci stiamo concentrando nelle ultime trasmissioni nel parlare della bellezza della sofferenza. Ripeto un po' quello che fa da introduzione a questo discorso. È chiaro che la sofferenza di per sé non costituisce, torno a ripetere, di per sé un valore in quanto tale, essendo essa causa del peccato, nel senso che se non ci fosse stato il peccato originale, non si sarebbe introdotta la sofferenza nella vita dell'uomo. Però la sofferenza attiene al male fisico, non attiene al male morale. Mentre il male morale ripugna totalmente Dio, il male fisico no. Tant'è vero che poi Dio stesso, la seconda persona della Santissima Trinità, ha preso un corpo umano e ha sofferto per poterci salvare, per poterci redimere. Dunque la sofferenza per accidenza diventa un valore, nel senso che attraverso la sofferenza noi ci uniamo all'azione redentiva di Cristo. E ci cristifichiamo. Ricordiamo sempre che il nostro dovere è quello di santificarci. E la santificazione in che cosa consiste? La santificazione consiste in un processo di cristificazione, cioè Cristo è il nostro modello e noi, ovviamente, nella perfettibilità, mai nell'assoluta perfezione, dobbiamo tendere al modello di Cristo, imitare Cristo. Quindi come Cristo è salito sul Calvario, come Cristo ha scelto la sofferenza per poterci salvare, anche noi dobbiamo soffrire per Lui e per la conversione della nostra anima e per la salvezza della nostra anima e per la conversione e la salvezza del prossimo. Allora, stiamo parlando quindi della bellezza della sofferenza. La sofferenza in questa prospettiva diventa paradossalmente bella, perché si inserisce in un significato che è un significato importante. E non può esistere cristianesimo senza croce e non può esistere cristianesimo senza la sofferenza. E allora continuiamo il nostro itinerario proprio per cercare di capire quanto più è possibile questa bellezza della sofferenza. Ora vedete, facciamo un riferimento alla vita cristiana consacrata. Ecco, possiamo dire che senza la croce non si può vivere la vita cristiana consacrata. C'è un'espressione che possiamo leggere nel diario di Santa Faustina Kowalska, precisamente al numero 1112, dove Santa Faustina dice proprio così: un'anima consacrata non può vivere senza la croce. D'altronde un'anima che si consacra a nostro Signore Gesù Cristo. Si unisce a nostro Signore Gesù Cristo. Ma abbiamo detto che il nostro Signore Gesù Cristo che cosa è venuto a fare sulla terra? È venuto a salvarci. E come ci ha salvato? Ci ha salvato attraverso la sofferenza. Dunque la sofferenza diventa la volontà di soffrire, la capacità di soffrire, diventa un elemento fondamentale di una consacrazione a Cristo. E diciamolo francamente, una vita senza sofferenza in realtà non vale nulla. Molti di voi, penso, conosceranno un intellettuale cattolico, morto, se non sbaglio, nel 1995, se ricordo bene, un intellettuale cattolico brasiliano, professore universitario, il professor Plinio Correa de Oliveira, famoso perché lui scrisse poi un testo, un piccolo testo ma importante, che si chiama Rivoluzione e Controrivoluzione, e poi ha dato origine anche a una serie di associazioni laicali, fra cui soprattutto la tradizione famiglia e proprietà, eccetera. Ebbene, in un suo scritto dove lui riflette sul Sacro Cuore di Gesù, sulla devozione al Sacro Cuore di Gesù, il professor Plinio Correa de Oliveira scrive così: una vita senza sofferenza non vale assolutamente nulla. Da un certo punto di vista, la vita dell'uomo vale nella misura in cui soffre e ama la sofferenza. Ciò è quanto ci insegna il cuore di Gesù, paziente. Ecco, vedete, il professor Plinio dice: possiamo dire che la vita dell'uomo vale relativamente a che cosa? Relativamente al fatto che soffra, ma anche relativamente al fatto che sappia amare la sofferenza. Perché? Perché questo ci insegna il cuore di Gesù paziente, cioè il cuore di Gesù sofferente. Quindi vedete, essendo, torno a ripetere, essendo il modello Gesù, Gesù ha sofferto, ecco che il cristiano è chiamato a soffrire e ad amare la sofferenza. Dice San Giuseppe Moscati: ricordatevi che vi è missione, vi è dovere, è il dolore. Ognuno di noi deve avere il suo posto di combattimento. Cioè San Giuseppe Moscati dice: la vita umana senza la dimensione del dolore non è vita umana. E nel momento in cui c'è il dolore nella vita, bisogna combattere. Non bisogna né abbattersi, né stupidamente, tra virgolette, esorcizzare il dolore, ma dobbiamo apprezzare quello che il Signore permette nella nostra vita, perché se il Signore lo sta permettendo, significa che a maggior ragione ci chiama al combattimento. Un proverbio norvegese dice giustamente: quando la felicità è la cosa migliore, bisogna stare attenti. Ora, vedete, di per sé la parola felicità è una parola positiva, che ha un'accezione positiva, tant'è vero che si dice che il cristianesimo realizza pienamente la felicità e che tutti i cristiani devono essere testimoni di felicità. Quella famosa frase di San Francesco di Sal che dice: un santo triste è un triste santo, per cui il cristiano non può testimoniare la tristezza, deve invece testimoniare la felicità. Ma la felicità che cos'è? La felicità che ci è data in questa vita non è alternativa, non è alternativa alla sofferenza, perché purtroppo la sofferenza è ineliminabile, ma la felicità è alternativa alla disperazione. E quindi il cristiano deve essere felice malgrado la sofferenza e malgrado il dolore. È chiaro che questo proverbio norvegese che vado a ricordarvi: quando la felicità è la cosa migliore, bisogna stare attenti, non intende la felicità nel senso come l'abbiamo precisato poc'anzi, ma intende la felicità in maniera diversa, come spensieratezza, come qualcosa che una sorta, come dire, di atarassia, se non addirittura di apatia, di indifferenza, eccetera. E non è questo. È chiaro che se noi miriamo a questo tipo di felicità e riteniamo che questo tipo di felicità possa essere la cosa migliore, allora, giustamente, dice il proverbio norvegese, dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare attenti prima di tutto perché questo significherebbe una sorta di alienazione, perché aspirare a una felicità di questo tipo significa veramente alienarsi dalla vita, perché la vita ti rende impossibile la realizzazione di una felicità di questo tipo. Ma poi perdi un'occasione, perdi una risorsa, che è appunto la risorsa di utilizzare invece la sofferenza come occasione di redenzione, come occasione di redenzione. La sofferenza diventa in questo caso una sorta di ragione di vita. Santa Veronica Giuliani, poco prima che morire, proprio prima di morire, disse queste parole: l'amore si è fatto trovare, questa è la causa del mio patire, ditelo a tutte, ditelo a tutte. Santa Verona Giuliani dice, poco prima di morire, lascia detto, questo, qual è la causa del mio soffrire? La causa del mio soffrire è che ho trovato l'amore. L'amore con la M, con la A maiuscola, chiaramente, no? Che è il nostro Signore Gesù Cristo. E quindi la sofferenza è la ragione della vita. E vedete, padre Garrigou Lagrange, nel suo Le tre età della vita interiore, utilizza una bella immagine che forse molti di voi, cari radioascoltatori, già conoscerete, l'immagine del cielo stellato. Dice padre Garrigou Lagrange: la fede è un po' come la notte, che pur circondandoci di tenebre, ci permette tuttavia di vedere le stelle e per mezzo loro la profondità del firmamento. Vi è qui un chiaro scuro di una bellezza meravigliosa. Per vedere le stelle è necessario che il sole si nasconda e che cominci la notte. Cosa strana, nell'oscurità della notte il nostro sguardo si spinge assai più oltre che nella luce del giorno. Di notte vediamo le stelle che si trovano ad enorme distanza da noi e che ci rivelano l'estensione immensa dei cieli. Di giorno non vediamo che a pochi chilometri di distanza, di notte vediamo a milioni di leghe. Quindi padre Garrigou Lagrange dice: quando c'è il sole, quando la giornata è assolata, quando c'è la luce del giorno, noi vediamo sì il cielo, ma non possiamo vederlo in profondità. È di notte che abbiamo la possibilità di guardare molto più lontano, ed è di notte che si presentano dinanzi al nostro sguardo le stelle, di giorno no. Quindi la notte diventa quella situazione che rende possibile una vista maggiore. La notte diventa quella situazione che rende possibile una conoscenza più profonda. La notte è quella situazione che rende possibile capire delle cose che non si possono capire con il giorno, il cielo stellato. E qui, fuori di metafora, qual è la differenza fuori di metafora tra il giorno e la notte? Il giorno possono significare quando la nostra vita trascorre più o meno tranquilla con la luce del sole. Di notte invece, quando ci sono appunto le notti, le aridità, quando ci sono le angosce, quando ci sono le preoccupazioni, quando c'è il dolore, ma è proprio di notte che abbiamo la possibilità di vedere più lontano, di capire tante cose che non potremmo capire di giorno. E vedete, proprio a proposito del fatto che nelle prove si può osservare più chiaramente la vita, il poeta russo Michael Lermontov, nato nel 1814 e morto nel 1841, quindi morto giovanissimo, scrive questi versi in una sua poesia che si intitola Sulla strada esco solo. E la poesia dice così, il verso dice così: sulla strada esco solo. Nella nebbia è chiaro il cammino sassoso. Nella nebbia. La nebbia sappiamo che è paradigmatica, no? Della difficoltà di rendere possibile la vista. Trovarsi in un banco di nebbia portando l'auto, sappiamo bene che difficoltà ci sono, no? Eppure qui il poeta Lermontov utilizza questo paradosso. Nella nebbia è chiaro il cammino sassoso. Così come aveva già detto padre Garrigou Lagrange, no? nella notte abbiamo la possibilità di vedere molto più lontano e quindi di ammirare quelle stelle che non potremmo vedere di giorno. Ecco, tutto questo che cosa sta a significare? Che sta a significare che l'esperienza della notte, l'esperienza della nebbia, l'esperienza del dolore, l'esperienza della sofferenza sono fondamentali per realizzare pienamente se stesso e quindi per seguire nostro Signore Gesù Cristo sul Calvario. La sofferenza poi, vedete, ha un valore enorme per quanto riguarda, è utilissima per quanto riguarda la capacità di abbandonarsi a Dio, cosa che non succede nei periodi, diciamo, di maggiore tranquillità. Nel commento all'Apocalisse, il servo di Dio, Don Dolindo Ruotolo, dice, scrive le persecuzioni, le croci e le tribolazioni conservano il fervore dell'anima, la fiducia in Dio solo e lo spirito di preghiera. Cioè, Don Dolindo dice chiaramente, le persecuzioni, le croci, le tribolazioni riescono a conservare il fervore, il quale fervore corre il rischio di perdersi nel momento in cui invece è tutto tranquillo. Quindi le croci, le tribolazioni conservano il fervore, conservano la fiducia in Dio e conservano anche lo spirito di preghiera. Ecco, potremmo fare anche qui un esempio, questa volta di carattere storico, no? Di storia proprio del cristianesimo. Voi pensate che quando è che nacque il fenomeno dei padri del deserto, di cristiani, quindi di anime che andavano nel deserto e facevano delle penitenze enormi, delle penitenze inaudite? Dopo che il cristianesimo si assicurò di poter testimoniare pubblicamente, fino a quando c'erano le persecuzioni, i cristiani utilizzavano quelle situazioni di rischio, quelle situazioni di pericolo per conservare il fervore della propria anima. Dopo l'editto di Milano, ovviamente fatto provvidenziale, è chiaro, però come tutte le cose positive possono anche comportare, se non si sanno gestire, degli effetti negativi, ci fu il rischio dopo l'editto di Milano e quindi la fine delle persecuzioni che la vita cristiana si rilassasse. Ed ecco perché la provvidenza suscitò delle anime che iniziarono questa vita, la vita del deserto, la vita del deserto. Quindi Don Dolindo dice le persecuzioni, le croci e le tribolazioni conservano il fervore dell'anima, conservano il fervore dell'anima, la fiducia in Dio solo e lo spirito di preghiera. Ma continuiamo ancora per cercare di capire. La sofferenza libera anche dall'orgoglio. Citiamo un altro passaggio di Don Dolindo Ruotolo. Questa volta lo prendiamo dal volume 9 del commento alla Sacra Scrittura, precisamente il commento al libro di Giobbe, dove Don Dolindo dice: le pene della vita sono in realtà una valvola di sicurezza che impedisce al nostro orgoglio di giungere a tal pressione da scoppiare. Vedete com'è bella questa immagine, no? Quindi la pentola a pressione con la valvola perché, che fa uscire un po' l'aria, perché altrimenti scoppierebbe, diventerebbe pericolosissima. Una pentola di questo tipo. E dice Don Dolindo: le pene della vita sono in realtà una valvola di sicurezza che impedisce al nostro orgoglio di giungere a tal pressione da scoppiare. Ricordo riguardo ciò che soleva dire San Pio da Pietralcina, quando San Pio da Pietralcina diceva con grande umiltà ai suoi figli spirituali: Se il Signore non mi crocifiggesse ogni giorno e quindi non mi donasse questa sofferenza quotidiana, pensate alle piaghe che sanguinavano, le stigmate, eccetera, io già avrei perso la mia anima. Perché? Perché capite bene, tutto il mondo ti cerca, vengono da tutto il mondo per incontrarti. La tentazione di inorgoglirsi, la tentazione di mettersi un po' sul piedistallo, come di autocompiacersi, ci può essere. Ma la sofferenza ti conduce ad una situazione di umiltà e quindi non ti fa scoppiare, non ti fa scoppiare l'orgoglio. Vedete, questo è anche un po' un criterio, certo è uno, poi ce ne sono tantissimi altri, è un criterio anche per valutare, per saper discernere le anime che hanno certe grazie, che mettono a disposizione dei fedeli, grazie straordinarie, no? Che la teologia spirituale chiama grazie gratis date. Ecco, se c'è una persona che ha dei carismi particolari, eccetera, e non soffre, bisogna un po' diffidare. La vera persona che ha dei carismi particolari, a queste grazie gratis date, è sempre una persona, un'anima che ha una grande sofferenza, perché il Signore non concede questi benefici, che poi sono anche, si devono anche gestire responsabilmente, se non anche donando e permettendo la sofferenza nella vita di quest'anima. Bene, cari amici, sospendiamo un momentino, prendiamoci una piccola pausa, ci risentiremo tra pochissimo. Riprendiamo adesso il nostro discorso e continuiamo dicendo che in realtà la sofferenza è qualcosa che ingloba totalmente tutto, ingloba la nostra vita. Ecco perché io prima insistevo sul fatto che se vedete, anche in questo, no, si capisce come il cristianesimo, la vita cristiana, sia veramente pregna, piena di sapienza. Perché se noi volessimo prescindere da questa constatazione, da queste verità, che cosa ci rimarrebbe da fare? Ci rimarrebbe da disperarci. Perché solamente lo stolto può negare il fatto che non esista la costanza la costante, chiedo scusa, del dolore nella vita dell'uomo. E quindi, vedete, anche la letteratura, anche alcuni esponenti importanti della letteratura, ci dicono delle cose interessanti. Per esempio, voglio leggervi che cosa fa dire ad un suo personaggio, famoso drammaturgo nonché poeta Eliot, queste parole che adesso vi andrò a leggere sono tratte da un suo dramma che si chiama Riunione di famiglia, precisamente la parte seconda di questo dramma, scena prima, dove a un certo punto è scritto, c'è cioè un personaggio, dice così: restare nella nostra sofferenza significa evadere dalla sofferenza. Dobbiamo imparare a soffrire di più. Dobbiamo imparare a soffrire di più. E il famoso autore delle Cronache di Narnia, Lewis, scrive: il dolore è il megafono di Dio per svegliare un mondo sordo. Quindi, attraverso la constatazione del dolore, l'uomo capisce tante cose che non capirebbe, cioè come se si svegliasse, no? Si svegliasse da questo torpore delirante che lo porta casomai a illudersi di trovare la felicità nelle cose, di trovare la felicità nel potere, di trovare la felicità nella ricchezza e via discorrendo. È bella questa immagine di Luis che dice: ma il dolore è come se fosse una sorta di megafono di Dio, questo megafono che serve per svegliare un mondo sordo, un mondo che non capirebbe mai. E a proposito proprio di questo fatto che la sofferenza parla, che la sofferenza ci dice tantissimo, sentite che cosa dice San Paolo della Croce, fondatore dell'ordine dei passionisti, no? Dice così: nel colmo di qualche grande afflizione, prendete in mano il crocifisso e fatevi fare una predica da lui. Che predica sentirete? Fatevi predicare dal crocifisso e mettetevi in ascolto del crocifisso. E vedete, la sofferenza, in realtà, possiamo dire, anziché la verità stessa, quindi la verità del nostro essere, la verità della realtà in cui noi siamo inseriti, cammina con una corona di spine. Non cammina, non procede, procede così spensieratamente, ma cammina con una corona di spine. Santa Faustina Kowalska, sempre nel suo diario, precisamente al numero 1103, dice: l'essenza dell'amore è il sacrificio e la sofferenza. La verità cammina con una corona di spine. E la sofferenza fa apprezzare i doni di Dio, che altrimenti forse noi non apprezzeremmo. Dice San Tommaso d'Aquino che chi riceve qualcosa senza soffrire, la conserva, questo qualcosa, senza amore. Chi riceve qualcosa senza soffrire, la conserva senza amore. D'altronde, quando noi ci guadagniamo le cose attraverso il duro lavoro, sappiamo apprezzarle meglio. Se invece riusciamo a guadagnarci delle cose così senza sforzo alcuno, corriamo il serio rischio di non apprezzarle, adeguatamente. Che cosa fare durante la sofferenza, però? Ecco, più di tutto nelle prove bisogna armarsi della fede. San Paolo lo dice chiaramente, famosa questo passaggio di Efesini, capitolo 6, versetti dal 14 al 17. Siate saldi, cingendo il vostro fianco con la verità, vestiti della corazza della giustizia, avendo i piedi calzati in preparazione al Vangelo di pace. Prendete soprattutto lo scudo della fede, l'elmo della saldezza e la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. E la vita è una lotta, la vita è una lotta. Famosa anche questa, è l'espressione di Santa Giovanna d'Arco, che si attribuisce a Santa Giovanna d'Arco, quale rispondendo ad un giudice, quando questi le chiese perché Dio doveva servirsi del suo, cioè di Giovanna d'Arco, aiuto per vincere, visto che Dio è onnipotente, Santa Giovanna d'Arco avrebbe risposto: bisogna dare battaglia perché Dio conceda la vittoria. Quindi a noi compete la lotta e Dio vuole che noi lottiamo, poi sarà Lui a vincere. E scrive San Pio da Pietrelcina ad una figlia spirituale, terzo volume, questo è tratto dal terzo volume del suo epistolario, alla pagina 329, dice così San Pio da Pietrelcina: non desiderare molto né poco di essere liberata dalle prove di contrarietà. Bisogna che un soldato abbia guadagnato molto in guerra quando desidera la fine di essa. Mai noi acquisteremo, figliuola mai, la perfetta dolcezza e carità se non esercitata fra le ripugnanze, avversioni e disgusti. La vera pace non consiste nel combattere, ma nel vincere. Quelli che sono stati vinti non combattono più e nondimeno non hanno la vera pace. Dunque, San Pio da Pietrelcina raccomanda a questa figlia spirituale di combattere. Bisogna combattere. Nelle prove non bisogna abbattersi. Nelle prove non bisogna abbandonarsi ad una sorta di accidia, no? Bisogna affidarsi a Dio, abbandonarsi a Dio e nello stesso tempo combattere. E a proposito del fatto che la vita cristiana è combattimento ed eroismo, Santa Faustina Kowalska scrive, sempre nel suo diario, questa volta è il numero 1310, dice Santa Faustina: non capisco perché al mattino mi senta particolarmente male. Per alzarmi dal letto devo concentrare tutte le mie forze, e talvolta metterci addirittura dell'eroismo. Ecco, il giorno comincia con una lotta e con una lotta finisce. Quando vado a dormire mi sento come un soldato che torna dal campo di battaglia. E il combattimento significa invocare anche attimo dopo attimo, momento dopo momento. In un libretto, meglio, in un articolo a firma di padre Stefano Manelli, comparso sul settimanale di padre Pio, anno undicesimo, numero 27, è riportato questo episodio. Uno scrittore cattolico, Renato Bazin, incontrò in una mattina d'inverno una lavandaia che per ore lavava panni con acqua fredda, mentre aveva vicini quattro bambini piangenti. Lo scrittore le chiese: come fate, buona donna, a sopportare una vita simile? Oh, signore, rispose la donna, ogni mattina io vado a fare la comunione e dico al buon Dio: per piacere, fa che resista ancora per 24 ore. Così io faccio da 10 anni. Molto bella questo episodio, no? Questa povera donna costretta a lavorare, al freddo con i bambini che piangono, eccetera, quindi prese da mille faccende, uno stato oggi si direbbe di stress quasi insopportabile, eppure riusciva a fare tutto e da anni e anni faceva tutto. E che risposta dà a colui che sorprendentemente le pone questa domanda? Cioè, con sorpresa, no? Con sua sorpresa, vedendola, poi le pone questa domanda. E lei risponde, dice, ogni mattina faccio la comunione e chiedo al buon Dio di resistere ancora per 24 ore, e la grazia la ottiene. E noi dobbiamo chiedere momento dopo momento, situazione difficile dopo situazione difficile. Bisogna chiedere, bisogna invocare, soprattutto nel momento della prova. E così, vedete, la sofferenza, paradossalmente, può cessare di essere sofferenza. Questo è un altro paradosso della verità cattolica. Sempre Santa Faustina Kowalska, questa volta al numero 276 del suo diario, dice: dal momento in cui ho cominciato ad amare la sofferenza, ha cessato per me di essere sofferenza. La sofferenza è il cibo quotidiano della mia anima. Quindi quando la sofferenza paradossalmente ha cessato di essere tale, dice Santa Faustina, quando io ho cominciato ad amare la sofferenza, ad amarla chiaramente nella prospettiva di offrirla a nostro Signore Gesù Cristo. E la sofferenza in questo caso può diventare proprio una dolcezza. Nel De Diligendo Deo, San Bernardo di Chiaravalle, precisamente libro quarto, numero 12, dice così San Bernardo: l'anima fedele sospira avidamente la presenza, riposa dolcemente nella memoria e finché non sia divenuta degna che le si sveli il volto di Dio, sicché essa possa contemplare la gloria, si esalta dell'abiezione della croce. Si esalta dell'abiezione della croce. E ancora Santa Faustina Kowalska, sempre nel suo diario, questa volta al numero 351, dice: O mio Dio, com'è dolce soffrire per te, soffrire nel più segreto del cuore, nel più grande nascondimento. Ed è possibile, vedete, coniugare pace e sofferenza. Anzi, è doveroso coniugare pace e sofferenza. Ancora Santa Faustina Kowalska, diario numero 1394. Le sofferenze non mi tolgono affatto la pace, e d'altro conto, benché goda di una pace profonda, tuttavia questa pace non cancella la sensazione delle sofferenze. Cioè la sofferenza rimane sofferenza, ma nello stesso tempo si coniuga con la pace. E quindi le sofferenze diventano, in un certo qual modo, anche delle gioie. Santa Veronica Giuliani nel suo diario dice: croce e patimenti sono gioie e sono contenti. Croce e patimenti sono gioie e sono contenti. Dunque, per concludere, la sofferenza, abbiamo detto, è ineliminabile e nella sequela di Cristo diventa anche bella, acquisisce bellezza perché ci rende maggiormente, produce questo processo di cristificazione e ci fa essere più vicini a Cristo. D'altronde tutta la vita deve essere un sacrificio. E allora concludiamo ancora con Santa Faustina Kowalska. la quale, sempre nel suo diario, ma questa volta al numero 1358, dice: dove c'è vera virtù, là deve esserci anche il sacrificio. Tutta la vita deve essere un sacrificio, tutta la vita deve essere un sacrificio. Le anime possono essere utili unicamente per mezzo del sacrificio. D'altronde la nostra vita, se non è un seguire Cristo, se non è un seguire Cristo sul Calvario, è una vita che non vale nulla. Ed è una vita che è destinata a perdersi nella dannazione eterna. La nostra vita invece deve essere conquista del paradiso. E la conquista del paradiso è quando noi sacrifichiamo per Cristo e con Cristo e in Cristo la nostra vita. Bene, cari amici di Radio Buonconsiglio, terminiamo qui, e ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione mensile. Vi saluto tutti caramente. Ave Maria.